Vedete qui al mio fianco una preziosa reliquia di Don Bosco, è l'immagine che il nostro parroco con saggezza ha realizzato, e ci immergiamo insieme con gioia in questa festa per noi salesiani, spero anche per tutti voi, perché proprio il 31 gennaio Don Bosco nel 1888 è volato in cielo e si festeggia appunto il momento in cui la vita diventa definitiva. Ringraziamo nel Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Celebriamo la festa di un santo, ma un santo con i piedi per terra. E è stata proprio la sua vita profondamente cristiana che ha dato la forza di fare opere poi sociali molto significative. Allora anche noi adesso chiediamo al Signore di farci vivere la nostra vita quotidiana di tutti i giorni nel suo spirito e chiediamo perdono se purtroppo tante volte invece seguiamo i nostri istinti. Don Bosco all'età di 9 anni fa un sogno, lui lo chiama sogno, una visione, gli appare il Signore e gli fa vedere dei ragazzi che si picchiano fra di loro e Don Bosco interviene anche lui con dei pugni a metterli più calmi. No, no, dice il Signore, non è questo il modo, ti do una maestra. E compare Maria che guiderà poi Don Bosco in tutta la sua vita, 9 anni. A quel punto i bambini che si picchiano diventano dei docili agnelli e Don Bosco fa da pastore. Ecco, questo è il motivo per cui la prima lettura ci parla nell'Antico Testamento di un Dio pastore, noi il gregge, lui il nostro pastore, Don Bosco pastore dei giovani. Una delle frasi che Don Bosco ripeteva ai suoi giovani era: vi voglio felici oggi, vi voglio felici domani, vi voglio felici in eterno. E allora aggiungeva: divertitevi, fate ogni cosa che vi dà gioia, ma non commettete peccati. Ecco, questo è il motivo della scelta di questa seconda lettura che Paolo, nel brano che Paolo scrive ai cristiani della città di Filippi, ribadisce questo concetto.
Il Signore sia con voi,
con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
chiedere a un sacerdote salesiano di parlare di Don Bosco è come invitarlo a nozze. Cercherò di tenere d'occhio l'orologio per evitare di esagerare. Vi parlo a nome di 35.000 fra suore, figlie di Maria Ausiliatrice e salesiani e cooperatori sparsi nel mondo, 133 nazioni dove è presente qualche comunità salesiana, dalla foresta amazzonica alla Mongolia, dalla Cina, dove continuiamo a essere presenti nonostante tutto, al cuore dell'Africa, dove in tutti gli stati africani è presente qualche scuola salesiana o qualche comunità per i lebbrosi o per i poveri. Ecco, quindi questo vi dice già la grandezza di quest'uomo, l'intuizione, e la genialità, no, diciamo il carisma, il dono di Dio che l'ha illuminato. Citavo prima i sogni, comincia a 9 anni per la prima volta a vedere Maria e Gesù che gli dicono cosa deve fare, e questo si ripete poi durante tutta la sua vita, di volta in volta. E lui gli raccontava al mattino, dicendo: io questa notte ho sognato, e era preghiera intensa che diventava dialogo diretto con il Signore, che gli faceva prevedere le cose che doveva fare e lo guidava. Interessantissimo un episodio, io ho avuto in mano anche materialmente un quaderno. Don Bosco una mattina dice: stanotte la Madonna mi ha dato una frase da dare a ciascuno di voi, e c'erano un centinaio di ragazzi. Se venite vi dico, vi ritaglio dal mio quaderno la strisciolina della frase che mi ha detto la Madonna per te, cioè il nome e la frase. E qualcuno non è andato a ritirarla perché sapeva di avere la coscienza sporca. Meno male, perché è rimasto nell'archivio questo quaderno tutto ritagliato con alcune striscioline ancora attaccate. Emozionante prenderlo in mano, perché è il contatto fra la realtà quotidiana dei ragazzi. I ragazzi sono i nostri figli, quelli che conosciamo, i nostri nipoti, e però anche il contatto di Don Bosco con il definitivo, il soprannaturale, tutto in funzione di aiutare questi ragazzi a raggiungere quella felicità, ecco, che il Signore vuole, che Don Bosco ha sempre voluto, per cui le comunità salesiane sono caratterizzate da allegria, da gioco, da sport, da spensieratezza, uniti ovviamente a proposte di scelte cristiane ben concrete. E la vita di Don Bosco, 1815. I grandi rimettono in ordine l'Europa perché Napoleone aveva fatto una gran rivoluzione, la restaurazione, la fame, una fame nera. Don Bosco nasce in un paesino del Piemonte, in una cascina isolata, i Becchi, e quello che ricordo è che non c'era da mangiare, e che tanta gente elemosinava almeno un piatto di minestra, qualcosa. E veramente in maniera grave, e vive fino al 1888, quindi percorre tutto il risorgimento italiano con tutte le confusioni che abbiamo studiato a suo tempo, diventando personaggio che aiuta sia chi governa sia soprattutto il Papa a rimettere in ordine le situazioni della Chiesa, i Vescovi, in un momento drammatico, ma soprattutto fa quello che è stata la sua vocazione per i giovani. E il primo elemento determinante, sua mamma Margherita di nome, che sposa un vedovo che ha un figlio, come atto di carità, lo facevano in quei paesi: guarda, quel povero vedovo ha un figlio, dai, sposalo, che così fate la famiglia insieme. E Margherita lo sposa, si chiama Francesco Bosco, e porta in casa un figlio che si chiama Giuseppe, ma poi generano altri due figli, e il primo è Giovannino Bosco, che... Quindi questa donna si ritrova vedova, lei stessa, Margherita, quando Don Bosco ha 2 anni, quindi 3 figli da tirare grandi, da sola, nella fame. E Don Bosco va a lavorare, fa il pastore, accudisce agli animali di uno zio, poi man mano che cresce fa il ciabattino, fa il sarto, il falegname, mentre studia di notte, di sera, con il risultato che ha imparato quei mestieri che poi lui insegnerà ai ragazzi poveri di Torino, quando diventato prete, avendo fatto una scelta educativa, vuole evitare che proprio per la povertà e per l'ignoranza questi giovani rimangano in situazioni inferiori. E quindi questo è il primo elemento, una mamma che ha saputo educarlo nella povertà a crescere profondamente cristiano. Sapeva suonare il violino, faceva il saltimbanco, era abile come prestigiatore, una forza fisica unica, proprio più di tutti i suoi amici, fonda con i suoi compagni di 16 anni, 15 anni, la società dell'allegria, dove la preghiera era la cosa principale, ma poi ci si divertiva tutti insieme. Ecco, capite la matrice. Ma quando diventa prete, 1841, siccome è bravo, intelligente e capace, gli propongono, direi, dei lavori retribuiti da prete, tenere un collegio di ragazze, cioè, no, dice, io ho visto per Torino troppi ragazzi abbandonati. Il suo confessore e amico Cafasso, Don Cafasso, che oggi è santo anche lui, lo porta nelle carceri di Torino a vedere dove finiscono i ragazzi che non hanno un'educazione. Basta, Don Bosco decide, e questo è l'elemento unificante della sua vita, molto importante, l'educazione, ma educazione non intesa come dare un titolo, no, l'ho detto anche prima, io voglio che questi giovani siano felici, ma felici oggi, avendo il necessario per vivere, felici domani da adulti, felici sempre, perché hanno vissuto una vita cristiana che li ha portati a una pienezza di vita nel Signore. Allora c'è un'altra frase che lui solitamente diceva, che è molto bella perché ci rimane anche nella memoria: onesti cittadini, buoni cristiani. Vedete, la parte concreta storica, piedi per terra, ma anche un cuore illuminato dal Signore. Girava poi la frase, diceva: voglio che siano proprio buoni cristiani, perché così riusciranno ad essere onesti cittadini, perché molte volte la mancanza dell'onestà, lo vediamo anche oggi, è la mancanza di una morale, di una fede, di un'ispirazione. Quindi buoni cristiani, ma non chiusi in chiesa, per essere dei onesti cittadini, ma anche grandi professionisti. E Don Bosco si ritrova a inventare la formazione professionale. Voi sapete, per imparare determinati mestieri ci vuole un insegnamento tecnologico serio e adatto alla società in cui stai vivendo. E non c'era una scuola che insegnavano la legge, a studiare il latino, il greco, queste... No, bisogna insegnare a lavorare. E Don Bosco inventa le scuole professionali. E arti e mestieri le chiamava, e il sarto, il calzolaio, il falegname, cioè sì, certo, anche leggere e scrivere, ma essere capaci di lavorare, di guadagnarsi il pane, di essere professionisti. E è bellissimo quando Don Bosco, allora, per fare tutto questo, si rende conto che ha bisogno di una squadra. Prima sono i suoi ragazzi, proprio quelli che lui aveva tirato su, dice: ti fermi con me, dai che mi aiuti, guarda quanti ragazzi che ci sono. E moltissimi di questi giovanotti, ormai diventati capaci, diventano a loro volta insegnanti degli altri. E però dopo Don Bosco dice: no, ma questa cosa richiede stabilità. E allora mette in piedi la congregazione salesiani, i salesiani, per i maschi, le figlie di Maria Ausiliatrice per le ragazze, che in quell'epoca assolutamente divisi fra di loro, ma poi si rende conto che ha bisogno che nelle famiglie, gli adulti si diano da fare, e allora ecco la terza fondazione di Don Bosco, i cooperatori salesiani, dove la parola cooperatore vuol dire un aiutante, che sono anche qui in mezzo a noi, ce ne sono sposati regolarmente con la loro famiglia, però fanno una promessa solenne di prendere lo spirito di Don Bosco, lo stile di Don Bosco, e di utilizzarlo nei vari mestieri, nelle varie situazioni in cui si trovano a vivere. Ecco, questo è l'elemento unificante della vita di Don Bosco: educare in modo da accompagnare la crescita e la vita adulta, che sia veramente una unità e che dia, ecco, quella gioia, quella felicità a cui tutti noi aspiriamo. Al cuore di questo discorso la sua vita sacerdotale, la sua vita religiosa, la sua preghiera. Noi salesiani non abbiamo una preghiera, direi, prolungatamente silenziosa. Ci viene chiesto di essere capaci di vivere con intensità il momento, anche quando siamo in mezzo ai ragazzi, anche quando insegniamo, anche quando li accompagniamo nelle loro espressioni artistiche di gioia, di divertimento, di gita. Don Bosco si era inventato la banda, non c'era una comunità salesiana che non avesse la banda, il teatro, le gite, la musica, cioè tutte quelle cose che oggi sono diventate commerciali, sono diventate, voi lo sapete, anche per i giovani è tutto un gioco di vendita di oggetti e di soldi. Ecco, Don Bosco le faceva proprio spontaneamente in mezzo ai ragazzi, perché ovviamente il ragazzo ha bisogno di espressione, di gioia, ma nel frattempo lui, da bravo sacerdote, con i suoi collaboratori portava nel loro cuore la fede cristiana. E fioriscono i santi, fioriscono giovani santi come San Domenico Savio, che tutti conosciamo, o Laura Vicugna per le figlie di Maria Ausiliatrice, ma fioriscono anche santi che hanno saputo, direi, entrare in tante situazioni del mondo, dai lebbrosi, e abbiamo un salesiano che è già beato, diventerà poi santo, speriamo, che ha dedicato tutta la sua vita ai giovani lebbrosi in Colombia, ad Agua de Dios, dove, come ha fatto a lavorare con i lebbrosi? Con la banda, col teatro, con la gioia. Come, ecco, capite che intuizione profonda. La formazione professionale negli ambienti del lavoro, la gioia negli ambienti colpiti invece da situazioni di dolore. Ecco, oggi la famiglia salesiana è formata da 32 congregazioni diverse, i salesiani, le fettime esiliatrici, i cooperatori, mettetene altre 29, sparse nelle varie culture, dal Giappone all'India, ognuno ha fondato nello spirito di Don Bosco dei gruppi che hanno questa stessa ispirazione. Devo concludere perché sono convinto che il tempo è più che passato. Don Bosco muore nel 1888, e muore di che cosa? Non lo sappiamo, ma il medico che lo assisteva disse: vedete, Don Bosco è come un vestito che tu hai portato per troppo tempo e si è logorato, non sta più insieme. Ecco, muore di aver dato tutta la sua vita per i giovani. Ecco, questo elemento unificante, la fede ti rende capace di prendere la tua vita, di donarla in maniera totale alle persone con cui vivi. Allora capite che è bello pregarlo Don Bosco, perché ha sperimentato dalla povertà al lavoro, dai ragazzi che ne combinano ogni colore, a tanti problemi anche sociali e politici. Allora, quando preghiamo Don Bosco, preghiamo una persona che ha condiviso una vita come la nostra, facciamolo con molta fiducia. Lui a sua volta si rilancia e dice: se vuoi dei miracoli, rivolgiti a Maria Ausiliatrice. Ecco, la Madonna gli appariva moltissime volte, e Don Bosco in particolare nel momento della sua morte, e mentre è in agonia, mentre sta proprio così spegnendosi, fa segno al suo successore Don Rua di avvicinare l'orecchio alla bocca, perché la voce non usciva più forte, e gli dice: vedo la Madonna in mezzo a voi. E Don Rua si rialza e dice: ha detto Don Bosco che la Madonna vi benedice. Don Bosco fa segno: no, ho detto che vedo la Madonna qui in mezzo a voi. Don Rua che ripete, no, Don Bosco dice che la Madonna proprio ci vuole molto bene. No, dice non, i segni di Don Bosco, e richiama Don Rua vicino alla sua bocca e dice: ho detto che qui c'è la Madonna in mezzo a voi. Ecco, la fiducia che Don Bosco aveva in Maria Ausiliatrice era veramente totale e si è lasciato guidare da questa madre, da questa maestra che a 9 anni il Signore l'aveva indicato. Vale per noi, la Madonna è qui in mezzo a noi, anche stamattina, in ogni Eucaristia che noi celebriamo, è presente, ausiliatrice, colei che aiuta. Affidiamoci davvero fiduciosamente e chiediamole di essere capaci come Don Bosco di unificare la nostra vita in una fede che si fa servizio.